Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di Radio SBS in cui parliamo di Afghanistan, quando ormai è passato quasi un anno dalla rapida riconquista del paese da parte del regime talebano dopo 20 anni di guerra e occupazione occidentale. Dopo il ritiro delle forze militari americane e dei loro alleati, iniziata ad aprile 2021, pochi mesi dopo, esattamente il 15 agosto, venivano diffuse le prime immagini dei combattenti talebani da Kabul, dall'interno del palazzo presidenziale afghano dopo che l'avevano riconquistato, con addosso ancora i fucili, gli AK-47, mentre poco dopo innalzavano una nuova bandiera per il paese, quella dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan. Il leader talebano Abdul Ghani Baradar si congratulava intanto dal quartier generale dei talebani di Doha.
I want to congratulate the Muslim Afghan people on this huge victory, especially the citizens and residents of Kabul. And I also want to advise and demand from all the Taliban fighters that we have reached a situation that is unexpected and unique. This happened with the help of God, and it must not make us arrogant. Before, we didn't have as much responsibility as we do today, because now we are all tested by God. Day by day, we will get involved in the service of our nation, in providing them with security and hope for the future.
E queste erano le parole del leader talebano Abdul Ghani Baradar, da Doha, che ad agosto 2021 si congratulava con tutti i combattenti talebani e ricordava loro che la vittoria, raggiunta grazie a Dio, significava anche mettersi al servizio della loro nazione, prendendosi cura della sicurezza e del futuro del paese. Noi oggi torniamo a parlare di Afghanistan quasi un anno dopo il 15 agosto 2021 per capire quale sia la situazione attuale nel paese. Per farlo abbiamo con noi il giornalista e direttore dell'Associazione di Giornalisti Indipendenti, Lettera 22, Giuliano Battiston, a cui diamo innanzitutto il benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie a voi per l'invito e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Giuliano, se già di Afghanistan dopo 20 anni di guerra e occupazione occidentale se ne parlava poco anche prima della riconquista dei talebani nell'agosto 2021, oggi purtroppo se ne parla ancora meno sui media. Come sempre, questo non vuol dire che i problemi non esistano, anzi la situazione è molto grave da diversi punti di vista, non solo della sicurezza, visto che gli attacchi bomba sembrano in aumento, ma anche dal punto di vista umanitario la crisi è senza precedenti, visto che secondo le Nazioni Unite il 95% della popolazione afghana attualmente vive al di sotto della soglia di povertà. Ecco, tu hai lavorato per anni in Afghanistan come giornalista e sei rientrato in Italia da poche settimane. Raccontaci un po' che cosa succede oggi in Afghanistan.
Sì, io sono rientrato a fine maggio, 2 settimane fa circa, dall'ultimo viaggio in Afghanistan, il secondo durante il nuovo, cosiddetto Emirato Islamico, quindi il secondo dopo la riconquista del potere da parte dei talebani, e in effetti la situazione è piuttosto drammatica. Alcuni degli elementi che la rendono tale non dipendono esclusivamente dalla presa del potere dei talebani, ma da problemi strutturali del paese, un paese che anche negli ultimi 20 anni, dal 2001, l'anno in cui, lo ricordo ai nostri ascoltatori, il primo Emirato Islamico dei talebani è stato rovesciato militarmente, fino al 2021, l'anno in cui appunto sono tornati al potere. In questi 20 anni le istituzioni afghane, lo Stato, il governo, il settore dell'istruzione, della sanità, tutto dipendeva dal sostegno straniero. Il 75% della spesa pubblica afghana fino all'agosto scorso, fino alla riconquista del potere dei talebani, dipendeva dai donatori internazionali. Con la presa del potere dei talebani sono venuti meno i finanziamenti allo Stato afghano e quindi tutto ciò che si reggeva grazie al contributo degli stranieri ha avuto una forte crisi. Le crisi però sono multiple, perché c'è una crisi di natura economica che dipende appunto dalla dipendenza delle istituzioni afghane dall'esterno. C'è una crisi politica, perché sono arrivato al potere un gruppo di potere che esercita il potere appunto in modo esclusivista, monopolistico, anche attraverso il ricorso alla violenza. C'è una crisi umanitaria fortissima, a cui appunto veniva accennato prima, c'è una crisi ecologica, una fortissima siccità, e c'è una crisi anche interna, una crisi sociale, perché per buona parte della popolazione, i talebani al potere non sono le persone giuste.
Parliamo adesso di un argomento chiave in Afghanistan, ovvero la situazione delle donne, la cui libertà torna ad essere limitata. Non solo nel modo di presentarsi in pubblico, visto che i talebani chiedono loro di coprirsi dalla testa ai piedi, ma anche per quanto riguarda l'educazione. Ad esempio, a fine marzo, inizio dell'anno scolastico, in Afghanistan le studentesse delle scuole medie e superiori hanno trovato i cancelli delle scuole chiusi per loro, con tanto di guardie talebane armate di fronte ad attenderle, nonostante appunto le autorità avevano assicurato che avrebbero potuto continuare a studiare. Ma anche a livello istituzionale, visto che poco dopo la presa di potere dei talebani a Kabul è stato chiuso il Ministero per gli Affari Femminili e dal suo posto è sorto il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio. Ecco, quali sono, Giuliano, gli aggiornamenti sulla situazione delle donne in Afghanistan e soprattutto che cosa possiamo aspettarci per il futuro?
Sì, la questione femminile è una questione che è stata strumentalizzata politicamente in questi ultimi 20 anni, lo ha fatto anche l'Occidente quando ha dovuto in qualche modo giustificare il rovesciamento dell'Emirato Islamico con il pretesto che occorreva liberare le donne afghane. Le donne afghane però non hanno bisogno di essere liberate dall'esterno, hanno conquistato molto faticosamente i loro spazi di agibilità politica, di protagonismo, di contestazione anche al passato governo, il passato della Repubblica Islamica, che era un governo formalmente democratico, ma che per esempio se lo dovessimo valutare per i criteri di trasparenza delle elezioni, proprio così democratico non era. C'erano comunque spazi di agibilità per le donne molto più ampi rispetto ad ora. Oggi i talebani, nonostante le rassicurazioni che hanno preceduto la loro presa dal potere, stanno sistematicamente tentando di ricondurre le donne nell'ambito domestico, quindi trasferire, chiudere tutti quegli spazi di visibilità, di protagonismo a cui facevo riferimento prima, che vanno dal lavoro, ad eccezione di alcuni settori che per i talebani sono indispensabili, quali quelli dell'istruzione e della sanità. Quindi si richiudono gli spazi pubblici conquistati dalle donne e si cerca di farle rientrare nelle case. C'è una dialettica, sono due forme di dialettica quando, su questo aspetto. Il primo è la dialettica interna al movimento dei talebani, che rimane un movimento policentrico con diverse anime che rappresentano i territori da cui i talebani sono emersi nel corso degli anni 90 e poi si sono consolidati successivamente. E non tutti i talebani sono d'accordo con le politiche più discriminatorie che stanno formando un vero e proprio apartheid di genere, c'è una forte dialettica interna. Poi c'è la dialettica con la società afghana, perché le donne, appunto, in particolare le donne delle aree urbane, delle città, ma non solo, anche le donne delle aree rurali non sono d'accordo con le politiche dei talebani e cercano modi per poterle contestare. Anche l'ultimo decreto, quello che ha avuto una risonanza più ampia all'interno anche del nostro sistema mediatico, quello dell'inizio di maggio, che ha imposto appunto la copertura integrale del viso alle donne, è un decreto che per ora c'è sulla carta. Ci sono dei tentativi anche delle unità di strada dei talebani che cercano di farlo applicare, ma soprattutto nelle città più grandi le donne continuano a vestirsi come facevano prima. Ci sono tante piccole forme di resistenza. La cosa più scandalosa in effetti riguarda le scuole medie superiori, che sono chiuse ormai da circa 280 giorni. I talebani usano pretesti e scuse, sta di fatto che è l'unico paese al mondo, l'Afghanistan, dove alle ragazzine dagli 11 anni in più viene vietato di andare a scuola.
Ecco, Giuliano, una riflessione che facevo riguarda proprio la generazione di afghani che sono nati e cresciuti in questi ultimi 20 anni nel paese. Un'intera generazione appunto cresciuta con ideali e soprattutto sogni di libertà, democrazia, uguaglianza di genere. Molti giovani sappiamo che sono riusciti a scappare dal paese, hanno trovato rifugio in diversi paesi del mondo, ma molto sono anche rimasti con le loro famiglie e anche con i vecchi che in passato hanno lottato contro i talebani. Ecco, esiste oggi una resistenza che si sta organizzando davanti a questa nuova, tra virgolette, presenza dei talebani nel paese? Dico tra virgolette perché diciamo che i talebani in realtà non sono mai andati via dall'Afghanistan, ma non erano al potere, insomma. Ecco, quindi esiste oggi una resistenza interna al paese che magari sta proprio prendendo anche la forma di una vera e propria opposizione ai talebani?
Sì, intanto è giusto ricordare, come facevi tu, che i talebani ci sono sempre stati in questi anni. Non erano nei posti in cui sono ora, perché i talebani per 20 anni hanno fatto una guerriglia controgovernativa, antigovernativa, che era militarmente indirizzata contro le truppe dell'esercito del governo di Kabul, che non veniva riconosciuto come tale, come legittimo, e contro le truppe straniere che sostenevano quel governo, in particolare le truppe che facevano capo alle missioni della NATO. E quindi c'erano, ma vivevano nei distretti rurali, nei villaggi, oppure nel caso in cui non combattessero, oltrepassavano la Durand Line, la linea Durand, il confine che divide l'Afghanistan dal Pakistan, e avevano i loro periodi di sosta appunto in territorio pakistano. Oggi che cosa è cambiato? Che quei talebani, che molto spesso neanche gli afghani, neanche le afghane, soprattutto i più giovani, hanno mai conosciuto, sono dentro le città, presidiano il territorio, fanno la guardia ai ministeri, ai luoghi istituzionali, sono una presenza che da invisibile, clandestina, nascosta, è diventata ben visibile, e sono un po' l'emblema del potere, del nuovo potere che c'è. E c'è quindi in corso una fortissima dialettica che a volte passa per contestazioni e critiche soltanto domestiche, perché dentro questo emirato è impossibile avanzare critiche esplicite, non lo possono fare i media, che sono tutti, hanno già capito quali siano le cose da dire e quelle che non si possono dire, ci sono state molte libertà, molte restrizioni alla libertà dei media di poter esercitare la loro professione, alcuni giornalisti sono stati picchiati, qualcuno è stato torturato, alcuni sono spariti per qualche giorno, insomma ci sono tanti segnali attraverso i quali i talebani nelle diverse aree del paese hanno fatto capire il loro indirizzo. Nell'ultimo viaggio che ho compiuto, appunto, era più o meno la metà, la fine di maggio, ero ad Herat e sono andato a chiedere conto al portavoce del Ministero dell'Informazione e della Cultura se era vero, appunto, che un giovane giornalista di una radio già chiusa alcuni mesi fa fosse stato condannato da un tribunale militare a un anno di reclusione per aver condiviso un post critico sul governo dei talebani. Allora questo portavoce ha provato a tergiversare, poi però ha ammesso la condanna, dicendo però che appunto le ragioni non erano legate alla sua attività. Questo per dire il contesto. In questo contesto è molto difficile organizzarsi politicamente e socialmente, avanzare critiche dirette. Lo stanno facendo in modo molto coraggioso alcune donne, soprattutto nelle città più grandi, soprattutto a Kabul, con le loro manifestazioni che vengono prontamente interrotte dai talebani, ma che segnano, anche grazie alla capacità di diffondersi attraverso i social, segnano dei punti molto significativi in questa dialettica interna tra il corpo sociale e i talebani, e lo fanno alcuni gruppi in modo clandestino, organizzando per esempio delle scuole proprio rivolte a quella fascia di ragazze che non possono andare a scuola, e poi c'è la resistenza più silenziosa che potremmo essere tentati di definire passiva, ma che passiva non è, perché passa per il tentativo ogni giorno di incoraggiare le proprie figlie a continuare a studiare a casa, nonostante sia vietato farlo nelle scuole pubbliche, fatta da tante famiglie. La vera questione qui è che i talebani nel loro primo emirato ereditavano, prendevano in mano uno Stato, una società che era attraversata dal conflitto civile dal 92 al 96, era un conflitto sanguinosissimo, e la popolazione in qualche modo voleva soltanto sicurezza. Oggi invece i talebani ereditano, prendono in mano una società che scalpita, che ha una dinamica molto diversa da quella di 20 anni fa.
Ma invece com'è oggi il rapporto tra i talebani al potere e la comunità internazionale, Giuliano?
Farei una distinzione tra il rapporto che il governo, le autorità di fatto in Afghanistan hanno con gli attori regionali, e poi quello con la comunità euroatlantica, diciamo occidentale per intenderci, perché dagli attori regionali i talebani si aspettavano molto di più di quanto non abbiano ottenuto in questi 10 mesi di governo. Prima di conquistare militarmente i capoluoghi di provincia e poi arrivare il 15 agosto a conquistare l'Arg, il palazzo presidenziale di Kabul, i talebani avevano già nel corso dei mesi e degli anni precedenti consolidato il loro rapporto con le capitali regionali, penso per esempio a Teheran, a Islamabad, a Mosca, a Pechino, e via dicendo. Avevano in qualche modo ottenuto una sorta di via libera a poter tornare al potere, appunto a condizione però di esercitarlo poi in modo più inclusivo di quanto non stiano facendo ora. Ora ci sono rapporti un po' altalenanti, a seconda degli attori di cui teniamo conto, per esempio con Teheran, quindi con l'Iran, i rapporti non sono così buoni come vorrebbero anche i talebani, e con Islamabad, il Pakistan, che è un tradizionale sponsor dei talebani, anche se il rapporto è molto dialettico, i rapporti sono piuttosto turbolenti. Ci sono stati anche degli scontri al confine, degli scontri militari tra le forze armate pakistane e quelle afghane. Questo è molto indicativo. Forse l'unico rapporto piuttosto buono è con Pechino, con la Cina, perché tutte le anime del movimento policentrico dei talebani sono d'accordo che Pechino è un interlocutore indispensabile, anche in vista, anche a ragione dell'isolamento che sconta l'emirato islamico dei talebani, un isolamento in particolare dovuto ai pessimi rapporti con la comunità internazionale euroatlantica, in particolare con Washington e con Bruxelles. Washington, il governo degli Stati Uniti, appena i talebani sono arrivati al potere, ha congelato gli asset della banca centrale afghana, sono circa 9 miliardi di dollari in totale, di cui 7 custoditi alla Federal Reserve, e ha fatto in modo che anche le grandi istituzioni internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale interrompessero la gran parte dei trasferimenti già previsti che andavano ad alimentare le attività statuali, istituzionali. E c'è quindi una dialettica, ci sono dei rapporti, ci sono degli incontri, c'è però anche molta difficoltà di comprendersi, perché appunto i talebani continuano ad attuare delle politiche che sono contrarie ai diritti, e in particolare ai diritti delle donne, continuano a esercitare anche la minaccia della violenza o la violenza come metodo di governo. È una questione che ho affrontato spesso con i miei interlocutori talebani in questi ultimi viaggi. Dico, ma voi pretendete di rappresentare tutta la società, di aver restituito sovranità a un paese che era occupato dalle truppe straniere, ma forse non vi rendete conto che il vostro governo si basa anche sulla paura, sul timore di finire in cella, sul timore di finire picchiati, ma questo è un argomento di cui i talebani sembrano proprio non voler ascoltare.
Ecco, per concludere, qual è la tua opinione sul futuro dell'Afghanistan, Giuliano? Pensi che, diciamo, l'abbandono delle forze militari statunitensi e della NATO sia stato un errore, o pensi che l'Afghanistan di oggi potrebbe davvero riuscire a costruirsi un futuro?
No, io sono convinto che le truppe straniere andassero ritirate, che nessun paese, può essere governato attraverso il ricorso alla presenza di truppe straniere, appunto, e penso anzi che una delle debolezze principali del governo che è stato archiviato il 15 agosto, del governo che rappresentava le vecchie istituzioni della Repubblica Islamica, fosse la sua estrema dipendenza dall'esterno. La dipendenza aveva a che fare con molti ambiti. Il primo è stato un ambito militare. Le truppe afghane erano abituate a lavorare in un certo modo, cioè con la garanzia della copertura aerea degli americani e con la garanzia che la catena logistica legata ai contratti a soldati dal Ministero della Difesa americana, appunto, mandasse avanti la macchina della guerra. Una delle ragioni del crollo così verticale e repentino, delle strutture dell'esercito afghano è dipeso proprio, da questo, dal fatto che i contractor siano stati ritirati, che le truppe americane abbiano smesso di fare la copertura aerea. Quindi c'era una dipendenza di natura militare e soprattutto una dipendenza di natura politica. Quando un governo è troppo esplicitamente sostenuto da un altro governo, la sua legittimità agli occhi della popolazione, viene meno. Il vecchio governo scontava un fortissimo deficit di legittimità perché molti dei benefici, arrivati in Afghanistan erano stati indirizzati soltanto verso una parte molto circoscritta della popolazione, la parte, l'elite, di Kabul, e poco invece è stato distribuito nel resto, del paese. Io credo che l'Afghanistan sia un paese che abbia tutti gli strumenti al proprio interno per trovare una forma di convivenza pacifica. Credo però che diciamo, i talebani, le autorità di fatto oggi al potere siano i meno indicati per un passaggio storico che invece ritengo indispensabile, quello della riconciliazione. Questo è un paese che non esce da 20 anni di guerra. È un paese che esce da più di 40 anni di guerra, perché il conflitto, il lungo conflitto afghano è stato inaugurato con un colpo di Stato nel 1978, poi l'anno successivo l'invasione delle truppe sovietiche, poi la guerra civile intestina e molto sanguinosa, poi la presa appunto del potere dei talebani e poi 20 anni di questo conflitto. Quindi c'è bisogno che le varie comunità del paese, ciascuna delle quali porta con sé lutti e anche rivendicazioni di giustizia, possano parlarsi. I talebani non sono capaci però di assicurare questo processo storico che sarebbe indispensabile per la stabilità vera del paese.
E purtroppo quella che ci descrivi è una situazione che certamente appare ancora molto più complicata di quella che conoscevamo nel paese degli Aquiloni, visto che, insomma, la ricerca di una pace interna tra i diversi gruppi etnici che vivono nel paese, diciamo che non è cosa nuova e probabilmente, insomma, con la presenza talebana non diventerà più semplice da raggiungere. Che dire, Giuliano Battiston, giornalista e direttore dell'Associazione di giornalisti Lettera 22, noi ti ringraziamo per essere stato con noi sulle frequenze di Radio SBS e magari ti diamo appuntamento alla prossima. Grazie.
Molto volentieri, grazie a voi per l'interesse per questo paese.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.